Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Fit!
Keep
fit with radio!
www.fitfestival.ch.
Bentornate, bentornati!
Keep fit with radio!
Io sono Vittoria, qui con me c'è Melanie, pronti per dare il via a questa fantastica sesta puntata di diretta, perché a quanto pare siamo già arrivati alla puntata numero 6.
Ma siamo sempre molto cariche, vi aspettiamo qua ai portici, abbiamo anche in vendita le borse Fit a 10 franchi, abbiamo tre colori diversi, blu, verde e grigio.
E sono stupende.
Esatto.
Mi sembra passata solo qualche ora, invece accidenti, sono già passati 6 giorni, siamo a più di metà. E l'ultimo giorno sarà il più speciale, domenica dalle 18 ci sarà la diretta finale dove ci saluteremo, baci, abbracci e tante lacrime, però speriamo che non finisca qui.
Decideremo il vincitore della categoria Young and
Hai
Kids.
Hai ragione, è la cosa più importante, perché noi siamo importanti ma loro lo sono ancora di più. Ci sono 4 spettacoli in gara, 3 li abbiamo già visti, e sto parlando di Cenerentola, Tangram e Jack e il Fagiolo Magico, e domenica vedremo l'ultimo, ovvero il libro di tutte le cose.
Sì, bellissimo, non vedo l'ora e andiamo avanti con il nostro programma, perché oggi è il sesto giorno secondo la creazione che seguiamo questo filo logico, visto che siamo la sesta puntata, e dunque andiamo avanti e spieghiamo per voi la parte della creazione, della Genesi, e ve la leggerò e iniziamo. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era una cosa buona. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche e a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno.
Grazie mille, Melanie. Dunque, è bene ricordare di cosa stiamo parlando. Appunto, 7 sono le dirette, più quella finale, ovviamente, il pacchettino, il riassunto. E quindi ripercorriamo i 7 giorni della creazione, perché Dio ha creato la terra come è stato creato il Fit Festival, e Dio l'ha fatto con amore, come questo fest è a tema dell'amore, è un amore, e noi amiamo il teatro ed amiamo la radio. E dunque questi qua sono i due grandi temi, da un lato la creazione e dall'altro lato l'amore. E quindi oggi rifletteremo sull'amore per l'uomo e l'amore tra uomo e donna, ovviamente. Sì. Perché sì, vengono creati animali della terra e soprattutto Adamo ed Eva, che sono un po' i nostri genitori, progenitori. E per quanto riguarda invece gli spettacoli, i lavori che il FIT propone, ci concentreremo sui 3 lavori del salotto cinematografico. Sto parlando di About the Museum of Fiction di Matias Umpierres, Movidas Raras di Rodrigo Garcia e Rito di Passaggio di Angela De Matte. Però prima di partire con tutta questa pappardella di cose molto interessanti, vi lasciamo con un po' di musica, quindi per voi It and Me, Baby, di Bob Dylan.
www.fitfestival.ch. Away from my window,
leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Bentornati miei cari, sono sempre io Vittoria. Dunque, entriamo bene nel tema del nostro fit e parliamo appunto del festival, che è ormai giunto alla sua 30ª edizione, quindi è più vecchio di noi, diciamo. E è bene farvi un breve programma, un breve feedback sugli spettacoli che verranno proposti stasera. Abbiamo Fantasia di Rude Childs, un balletto, e domani invece ci aspetta Luminanza, un progetto dedicato alla drammaturgia contemporanea ticinese e l'attesissimo debutto internazionale del nuovo lavoro di Romeo Castellucci intitolato Bros, che vedremo invece sabato. In attesa di tutti questi meravigliosi spettacoli di cui parleremo ovviamente domani, è bene ricordare che cosa è successo ieri e dunque i temi di quest'oggi. Non ci sono state performance live, ma abbiamo visto i progetti video nati durante il lockdown, e tra questi c'è Un rito di passaggio di Angela De Mattè, che fa parte di un grandissimo tema più vasto, di cui ci parlerà dopo Sofia, che sarebbe appunto lingua madre. Un rito di passaggio si interroga su cosa accade se l'essere umano venisse a mancare dei suoi rituali fondamentali, quindi quelli che hanno segnato la cultura e la storia dell'uomo. E dunque Angela De Mattè ha realizzato questo tema con decine di interviste in cui raccoglie testimonianze e si confronta con voci molto diverse. Un viaggio intimo, universale e al contempo in cui l'attrice riflette su di sé e sull'altro. e ve lo presenteranno Beatrice Vecchione e Betty Colombo. Ma non voglio anticiparvi altro, a parte che appunto si tratterà di un documentario in tre puntate, ma è bene che andiate voi a vederlo per avere poi le vostre suggestioni. Veniamo invece al grande tema, quello di cui ci parlerà Sofia, presentato da Elena e dalla nostra Matilde, che sarebbe Lingua Madre. Di cosa si tratta? Allora, è un progetto pensato dall'AC lo scorso anno, quando i teatri erano chiusi a causa della triste pandemia, e la stagione di prosa era saltata e gli artisti ovviamente erano soli, isolati in casa come tutti noi, ed hanno risposto molto volentieri a questa chiamata. Quindi, Elena, perché non ci racconti un po' che cos'è questa Lingua Madre Capsule dal Futuro?
Sì, ciao a tutti, sono Elena. Con piacere vi presenterò Lingua Madre Capsule per il Futuro. Allora, Lingua Madre è un progetto ideato da Carmelo Rifici, direttore artistico dell'AC, e da Paola Tripoli, direttrice artistica del FIT, che con i suoi contenuti, ovvero opere come video artistici, conferenze, documentari, testi, ci ha accompagnati e accompagnati nei lunghi mesi della chiusura forzata del centro culturale. Il progetto, le opere sono riassunte in 7 corpus tematici, raccolti in una libreria digitale permanente, accessibile in modo libero e gratuito. Lingua Madre ha amplificato la visione artistica di Rifici e Tripoli, che ne hanno pensato i contenuti insieme ad un comitato editoriale. Lingua Madre ha coinvolto decine di artisti, registi, docenti e intellettuali, producendo oltre 20 creazioni che hanno percorso palcoscenici diversi, drammaturgie inedite, immagini azzardate. E in Lingua Madre, tra l'altro, è presente Certi Comizi, che adesso ci presenterà Matilde.
Sì, esatto. Lingua Madre è un docufilm ideato da Tindaro Granata, che si ispira al famoso Certi Comizi d'amore Comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini, dove si traccia una mappa, diciamo, umanografica del territorio ticinese, in questo in Certi Comizi, non in Comizi d'amore, dove vengono discusse le preoccupazioni, i pensieri tabù che il gruppo di giovani coinvolto percepisce. Tra l'altro si potrà vedere stasera alle 18 al Salotto Cinematografico, quindi dovete andare assolutamente a vedere Certi Comizi, dove potete vedere tra l'altro i nostri Sofia e Lorenzo e anche i ragazzi e le ragazze delle ultime edizioni del FIT Festival, che hanno partecipato appunto a Keep Fit with Radio. Allora, io ho qua Sofia, che non vedo modo migliore che chiedere a lei un po' com'è stata la sua esperienza, perché non so chi potrebbe parlarcene meglio di lei.
Grazie. Allora sì, per me è stato un percorso veramente molto bello e arricchente, perché abbiamo avuto l'opportunità di girare per il Ticino, di conoscere persone, di intervistare queste persone molto diverse fra di loro, perché abbiamo scelto proprio persone di varie professioni e tutto quanto. E appunto abbiamo trattato questa mappa manografica e noi per primi ci siamo messi a discutere di come la nostra vita qua, di cosa ci preoccupa della società del ticinese, scusate. E poi tra l'altro per me è stato molto importante il fatto che ho potuto connettere ancora di più con i miei compagni, perché abbiamo fatto queste interviste che a parer mio sono state anche molto intime, si è formata una connessione stupenda, e quindi sì, sono veramente molto fortunata e contenta di aver fatto questo progetto.
Ecco, ma magari uno o due temi che sono emersi da questo documentario, che si può vedere però solo la prima parte o...
Solo la prima parte.
Ok, esatto, quindi solo la vostra parte, la parte
dedicata ai giovani. Sì, la nostra parte, con le nostre interviste.
Ecco, quindi che cosa è emerso? Un tema che ti ricordi, che ti ha toccato molto e che è emerso?
Sono emerse davvero tantissime cose e appunto ognuno di noi nella propria intervista ha portato davvero molte cose che ci toccavano. E nel senso, forse è proprio il fatto che, nel senso, in Svizzera la scienza è molto importante, no? E nel senso, noi per esempio qui al FIT Festival ci siamo potuti ritagliare questo spazio artistico, però troviamo che l'arte non sia abbastanza finanziata dalla nazione. E infatti molte persone, se, cioè appunto io, noi abbiamo la possibilità di essere qui al FIT, però se no non possiamo neanche permetterci di andare molto a teatro, no? Perché costa tutto tantissimo. E ci piacerebbe appunto che la società avesse questo riguardo anche per l'arte, per i giovani, appunto uno spazio per i giovani. Oppure proprio il fatto che, nel senso, il Ticino è un posto un po' speciale, no? Perché c'è la Svizzera in sé, ci sono quattro diverse culture. Il Ticino è il principale cantone in cui si parla italiano, però noi parliamo italiano, siamo confinanti con l'Italia, però siamo svizzeri e noi ci sentiamo un po' distaccati dalla Svizzera, no? Quindi abbiamo anche discusso su cosa vuol dire per noi essere svizzeri. Oppure anche semplicemente noi come ci troviamo a vivere in Ticino, la nostra relazione con gli altri, cosa ci piace del Ticino, cosa non ci piace.
Bellissimo quello che hai detto, quindi io invito tutti a vedere certi comizi stasera alle 18 al Salotto Cinematografico che si trova all'HAC. Io ho già visto questo documentario, questo docufilm, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Quindi
mi fa piacere, Matilde, grazie.
No, è veramente bello, trovo che avete detto tutte cose molto interessanti, anche questo fatto che hai riportato l'identità del Ticino, perché il Ticino è Svizzera, non è Italia, però è separato dalla Svizzera perché ha questa barriera geografica che sono le Alpi, questa barriera culturale che è la lingua diversa, diversa dalle altre, e quindi è molto interessante secondo me sentire cosa dei giovani come noi, come alcuni che ci ascoltano, cosa provano, secondo me è molto interessante e quindi vale veramente la pena. Quindi ora lascerei per voi un spazio musicale per scavarmi dentro dell'artista e performer teatrale Danio Manfredini.
Ti volevo dire che sei molto bello. Ciao. Ciao. Ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
Eccoci ritornati, sono Carolina e qui abbiamo l'onore di avere il nostro Alan che ci presenterà il suo progetto che è fino al 10 all'HAC, gratuitamente alla Hall, che si chiama Before the Revolution, del drammaturgo egiziano Ahmed El Attar, che viene qui interpretato da Monica Piseddu e Valentina Villa e remixato dal nostro Alan e Zeno Gabaglio, che lo restituiscono attraverso una creazione sonora pensata per interpretazione del web e di SMS e nella sua forma scenica per riflettere su quanto è accorso in Egitto esattamente 10 anni fa e nella protesta chiamata Primavera Araba. E l'Attar intrecciava documentazione e finzioni relative all'Egitto pre-rivoluzionario e la creazione sonora che l'ha fatta il nostro Alan e con l'aiuto di Gabaglio hanno presentato per Lingua Madre attinge appunto a quell'immaginario con l'aggiunta di una riflessione sulla possibilità meno o di fare arte libera. Bene, abbiamo qua il nostro Alan, che è il nostro anche tecnico del suono, e volevo chiederti di parlarci un po' di questo progetto e da dove è nato e niente, parlaci un po'.
Allora, Before the Revolution, come hai un po' raccontato prima, è un testo di Ahmed El Attar, è un drammaturgo molto importante egiziano, e aveva portato questo testo qualche anno prima al FIT, in cui due attori egiziani l'avevano messo in scena, erano piazzati tutti e due all'interno di una specie di tappeto fatto di chiodi e quindi non si potevano liberare, non si potevano muovere, dovevano dire questo testo frontalmente al pubblico. E il testo è un collage di situazioni, di dialoghi di varia natura che accadono, come dice il titolo, prima della rivoluzione egiziana. Ora, di cosa parlano? Sono dialoghi presi da appunto vari spunti. Per esempio ci sono dei riassunti di serie TV egiziani, c'è un dialogo tra una coppia che si sta lasciando e c'è il bambino e quindi stanno litigando, ci sono dei rap shabi della strada, ci sono delle preghiere, ci sono per esempio i cori dello stadio, ci sono delle storie. E uno si dice, ma e quindi no? La cosa interessante è che Ahmed aveva bisogno di parlare di un certo tipo di violenza all'interno di un linguaggio. E infatti ascoltando i testi, quello che li unisce è proprio la violenza del linguaggio. E quando abbiamo parlato con Ahmed per capire un po' meglio che cosa bisognava fare, lui diceva che ci teneva molto a questa violenza che si nascondeva nel linguaggio, si sente nel linguaggio, perché è una violenza, o meglio, se il linguaggio nostro, tra di noi, no, che parliamo, diventa sempre più violento o contiene sempre più violenza, significa che qualcosa nella società sta succedendo e sta arrivando probabilmente a una specie di implosione. E infatti Before the Revolution è quello, cioè ascoltare il linguaggio prima di un'implosione o un'esplosione, cioè che quello che è diventato poi una rivoluzione. Importante da dire anche che loro non possono parlare dell'Egitto di oggi a livello politico, è un problema per quello che è Before the Revolution. E lì mi sono ritrovato davanti a un problema mio, perché quando mi hanno chiesto di farlo come artista, io mi sono dovuto anche interrogare su qual è il mio rapporto con l'Egitto, qual è il mio rapporto con questo evento, e fino a quel punto lì non c'era. Io l'Egitto lo conosco da esterno, no? Attraverso i media, quindi secondo tutta una serie di preconcetti. E quindi mi sono detto, vabbè, per farlo però avrei voglia di avere anche degli artisti egiziani, almeno c'è un nesso, no? E ho iniziato a cercare artisti egiziani. E ne avevo trovato qualcuno attraverso contatti, e quando gli ho chiesto di intervenire in questo progetto, loro erano molto contenti, ovviamente. Ma nel momento in cui hanno letto il testo, che è un testo molto politico, si sono rifiutati. E mi sono trovato quindi di fronte a un problema, cioè l'impossibilità di essere libero a fare quello che volevo fare. Perché mi ritrovavo di fronte a un'ingenuità mia, perché dicevo, vabbè, faccio fare degli artisti dei momenti del testo. ma dall'altra parte degli artisti che non possono farlo perché avevano paura di una ripercussione violenta su di loro, sulla loro famiglia, e quindi anche di un grosso pericolo. E lì è accaduto la parte interessante artistica. Avevo trovato una chiave, vera, no? Cioè tra me e loro. E allora ho deciso di usare le conversazioni che avevo avuto con questi artisti come materiale artistico e drammaturgico del pezzo. Dunque abbiamo tre livelli. Abbiamo un livello della drammaturgia di Ahmed, che si ascolta. Abbiamo un video in cui, che diciamo svela qualcosa che arriva alla fine, che è un po' il mio metodo dello svelamento di un segreto. E poi abbiamo quello che invece parla invece a noi che siamo qua in Svizzera, cioè il rapporto tra la nostra società e quella egiziana e l'impossibilità di fare certe cose, ovvero la conversazione che ho avuto io con gli artisti e il fatto di ricevere un no. E questo accade attraverso l'SMS, cioè esattamente nella stessa forma con cui ho avuto questa conversazione con gli artisti.
Bellissima presentazione, grazie mille, non vedo l'ora di vederlo perché non ho avuto ancora la possibilità, visto che siamo frastornati da un sacco di cose. Grazie mille Alan, e che intervisteremo anche domani per un altro fantastico progetto che ha ideato da lui, che si chiama Luminanza, reattore per la drammaturgia contemporanea svizzera, ovviamente di lingua italiana, e che propone domani al Foce i giovani drammaturgi di questo primo anno di Luminanza. Presenteranno appunto i loro testi interpretati al Teatro Foce dalle 11 alle 17. Ne parleremo assolutamente domani, e grazie mille Alan.
Grazie a voi.
Adesso mettiamo una bella musichetta, Sei nell'anima di Gianna Nannini.
Vado punto e a capo così, spegnerò le luci e da qui sparirai, pochi attimi, oltre questa nebbia, oltre il temporale, c'è una notte lunga e limpida, finirà. Falso e inutile, capirai. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli. È una strada stretta, stretta fino a te.
Stai ascoltando Radio Gwendalyn.
Eccoci, abbiamo appena sentito Se nell'anima di Gianna Nannini, quindi siamo ritornate qua, sintonizzate per voi. Allora, abbiamo appena sentito l'intervista di Carolina ad Alan su Before the Revolution e adesso invece volevamo parlarvi di Mattia Sumpierez, che avete sentito ieri, che abbiamo avuto l'onore di intervistare ieri nella puntata di ieri, nella puntata numero 5, qua in diretta dal bar I Portici di Lugano. Passate a trovarci perché ci sarà di sicuro anche oggi e se vi ha incuriosito passate. E adesso invece parleremo della recensione che ho scritto io sul suo progetto, sul suo lavoro. Introduzione di Melanie.
Se non siete ancora state o stati al Salotto Cinematografico, vi consiglio vivamente di andarci. È uno spazio dove si può guardare un film documentario, alcuni di produzione LAC, e dove ci si può rilassare e fare un attimo di pausa dalla frenesia che ci circonda. Io ho avuto l'opportunità di andarci martedì con Elena e abbiamo visto Museo de la Fiction di Mattia Sumpierez. È importante precisare che quello che ho visto in realtà è pensato per essere visualizzato in una sala, con quattro schermi posizionati ai quattro lati. Lo spettatore è quindi al centro della visione e, secondo l'ideatore Mattia Sumpierez, al centro ci sta la finzione. Quindi spettatore e finzione sono insieme. Nel filmato che ho visto, i quattro schermi vengono proiettati simultaneamente.
Esatto, però si intuisce veramente bene come deve essere stato trovarsi al centro, quindi circondati o circondata, nel mio caso, da questi quattro schermi. Ma però cosa si vede su questi quattro schermi? Perché viene fatto vedere un film, viene proiettata una rivisitazione cinematografica della famosissima opera teatrale di Shakespeare, quindi Macbeth, ambientata però nella Spagna post-dittatura. Il film è molto fedele alla versione shakespeariana, infatti solamente viene invertito il ruolo di Lord Lady Macbeth, cioè in questo caso è la donna che appunto diventerà potente e l'uomo invece no, invece in Macbeth è il Lord che diventa re. Allora, appunto, per chi non conoscesse la storia di Macbeth di Shakespeare, allora, la storia è questa. Parla di Macbeth, un generale vittorioso che, tornando a casa dopo una guerra, incontra tre streghe che gli dicono che diventerà Lord e poi re di Scozia. Lui non ci crede, ma appena arrivato a casa riceve una lettera da parte del re che gli annuncia appunto la sua nomina Lord. Poco dopo, durante una festa con il re, la moglie dice: se le streghe hanno detto che diventerai re, allora diventa re. Quindi lo spinge a uccidere il re e poi danno la colpa alle guardie, alle sentinelle del re. La moglie però è distrutta dai sensi di colpa di aver ucciso il re, si vede le mani sporche di sangue, non riesce più a dormire e quindi si suicida. Alla fine un giustiziere scopre quanto è stato commesso da Macbeth e quindi lo ammazza per vendetta. Tutti questi elementi e anche altri vengono ripresi nel film e riadattati. Quindi Macbeth in realtà è una consigliera municipale di una cittadina spagnola che ha appena concluso un buon affare e il re è il sindaco. Abbiamo avuto anche la grande fortuna di vedere un'interpretazione sublime della grande attrice Angela Molina, la quale ha collaborato anche con Pedro Almodóvar. Il filmato giunge molto diretto perché traspare nell'assurdità che la sete di potere può fare e fa riflettere sulla situazione politica attuale. In più è recitato veramente bene, quindi... No, qui
la protagonista è lei,
ecco, Angela Molina, e quindi dovete assolutamente vederlo. Pensando di essere circondati da questi quattro schermi e pensare che a quello che l'autore dice, ovvero che al centro di tutto ci sta la finzione e che se ci sono due esseri umani ci sarà per forza finzione, è veramente interessante perché è come se il film è finzione, perché racconta una storia, è una finzione. Però anche io, se sono al centro, anch'io sono finzione. E anche il fatto che ci sono delle maschere che gli attori mettono prima, quando si avvicinano, quando stanno per sparare, ammazzare qualcuno, si mettono le maschere, ma appena prima di premere il grilletto se la tolgono. Come a dire che davanti alla morte non abbiamo bisogno di maschere, perché la morte sa davvero chi siamo. Elena, tu cosa ne dici?
Sì, sono d'accordo con quest'ultima osservazione che hai fatto, perché effettivamente è vero, cioè la morte in un certo senso ci mette di fronte a tutti i nostri peccati e quindi l'unica cosa che possiamo fare è toglierci questa maschera e rivelarci per quello che siamo, e quindi proprio di fronte alla morte appunto questo metterci completamente a nudo.
Esatto, e allora dopo questo filmato, questa racconto di questo filmato bellissimo, andiamo con la musica, quindi Formidable di Stromae.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous, bande de macaques. Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
Questa era Formidable del cantautore belga Stromae, che in un certo senso si collega al film di cui adesso andremo a parlare, perché entrambi raccontano un disagio, un malessere. Infatti il film di cui adesso vogliamo raccontarvi si intitola Movidas Raras, del regista argentino Rodrigo García, ed è un film abbastanza difficile da descrivere. Tuttavia il regista, appunto, Rodrigo García, lo ha commentato così: Movidas Raras. Non ho mai scritto personaggi. Ogni personaggio ha una storia riconoscibile ma molto astratta e incomprensibile. In una situazione apparentemente naturalistica ci si può comportare come un pazzo. A volte chiederò loro di ballare, piangere o imprecare. Tutto qui. Inventeremo relazioni tra i tre personaggi. Immagino che alcuni faranno sesso con altri, o si innamoreranno, o si odieranno a vicenda. È una commedia. E appunto, siamo andati a vederle ieri sera alle 8:30 io e Monica.
Ciao!
All'HAC, e è un film che ci ha scosso molto e ha provocato diversi spunti di discussione, di riflessione, quindi chiedo a te all'inizio come...
Sì, siamo state solo io e Linda perché la visione era consigliata a un pubblico di maggiorenni. Ricordiamo che la nostra redaction è composta soprattutto da minorenni e quindi eravamo io e Linda, che invece hai quanti anni?
19.
E ci siamo ritrovati in una sala non piena, ma soprattutto quello che è accaduto è che la sala si è svuotata. Alla fine ci siamo trovate da sole a ballare dentro questo, chiamiamolo, delirio visivo, creativo, disperato, fastidioso, nauseante, disturbante che Garcia ha messo in immagini, provocando nello spettatore una serie molto complessa di emozioni, vero Linda? Cioè, da un lato all'inizio quello che ci siamo dette è non riusciamo a capire, quasi sbadigliavamo, perché il nostro approccio era un approccio da critiche teatrali, critiche, perché il nostro ruolo come redaction è questo. Ma quando abbiamo lasciato gli ormeggi e ci siamo abbandonate a questo flusso proprio arrazionale, irrazionale, ma molto creativo, qualcosa è scattato in noi per cui non riuscivamo più a stare sedute sulle poltrone.
Esatto, dalla follia dei protagonisti del film è nata anche a noi questa vena di pazzia e abbiamo provato a creare dell'altra arte dietro questo film totalmente assurdo e nonsense, a cui mancava proprio uno schema e un filo logico, e abbiamo provato appunto a metterci dietro i protagonisti e in un certo senso interagire con loro.
Con loro. Qualche immagine di quello che è capitato ieri sera a me e a Linda la potete trovare se ci seguite su Instagram, Keep Fit With Radio. Abbiamo caricato negli ultimi post alcune delle immagini del gioco che abbiamo fatto insieme. Io ho trovato un'intervista di Rodrigo Garcia, che ricordiamo è uno degli enfant prodige del teatro contemporaneo, diciamo mondiale. Oggi ha poco più di 50 anni, ma ha scosso profondamente l'immaginario del teatro contemporaneo mondiale. In un'intervista il giornalista chiedeva a Garcia: ma lei con il suo teatro crea uno shock emozionale in chi è nello spettatore, sembrerebbe quasi che si diverta a rivoltare lo spettatore, che a volte lascia in anticipo la sala per prevenire il rivoltamento dello stomaco. Linda, secondo te quelli che si sono alzati ieri erano infastiditi, annoiati? Che cos'è che hai percepito?
Può darsi che li abbia travolti, penso, proprio un mix di emozione. Cioè, da dire che anche durava 2 ore e 20 minuti, quindi anche la lunghezza penso abbia avuto un certo peso in questo. Però sì, ho visto che comunque la maggior parte erano anziani e magari non se la sono sentiti di continuare, perché c'erano scene anche abbastanza appunto provocanti.
Non vi stiamo raccontando nulla, perché effettivamente raccontarlo è quasi impossibile. Possiamo però incorniciare questo lavoro dicendo che è nato durante il lockdown, quindi il filo che conduce un po' tutto quello che vi stiamo raccontando sono progetti che nascono quasi in questo periodo di lockdown mondiale, e quello che si percepisce è come l'artista si sia ritrovato in cattività, braccato, chiuso dentro uno spazio, uh-huh, e come ha cercato di continuare a portare avanti un discorso artistico. Sì. Garcia ha chiesto a vari artisti con questo progetto di raccontarsi dalle loro case. Tra questi artisti è doveroso ricordare, sì, Angelica Lidl, grande performer spagnola, che è una delle protagoniste, sì, e questi tre questi quattro personaggi dialogano senza incontrarsi mai dalle loro case e ognuno porta avanti una sorta di ossessione. C'è chi è ossessionata da Barry Lyndon e quindi vogliono ricreare Barry Lyndon, però lo fa in un modo assolutamente provocatorio, violento,
esatto. iconoclasta,
fastidioso e rompendo schemi. A proposito di questo, lui dice, Garcia: questo è il mio modo di fare arte, di fare teatro. Non mi piace la routine imbalsamata del mondo occidentale. Non mi piacciono le bambine che partecipano a concorsi da top model con l'idea di diventare delle superstar. Io esprimo il bisogno di difendersi, di proteggersi anche da se stessi. Esprimo un disagio che è lotta per la sopravvivenza. Uso il linguaggio che mi porto dietro dall'infanzia. Da bambino infatti guardavo molti cartoni animati violenti. In effetti questa risposta restituisce un po' il mondo da cui parte. Vedevamo videogiochi, violenza, una sessualità molto esplicita, l'uso del corpo in un modo molto aggressivo.
Esatto, anche l'uso del loop e di ripetersi di alcune scene che un po' sottolinea e rimarca la pazzia e il tornare sempre un po' agli stessi deliri e agli stessi squilibri. Un aspetto che mi ha colpito molto è che appunto questo progetto è nato come miniserie web per il lockdown durante questo periodo e forse a me io ho percepito che appunto l'intento questo regista sia stato comunicare di chi ha provato e prova ancora questo disagio causato dall'isolamento, che non è il solo a sentirsi così, che non è solo a sentirsi magari emarginato.
Esattamente, sì. Infatti lui dice: io non racconto la violenza fine a se stessa, racconto la vita. La mia intenzione è quella di essere vicino al pubblico attraverso la vita reale. Sì. Quindi quello che accade è uno strano scollamento tra opera e vita reale che irrompe dentro quest'opera e la squarcia, certo, in qualche modo. Quindi questo è un atto politico, violento, anche di denuncia della società nella quale viviamo, sì, iperconsumista. E quindi vediamo pupazzetti di McDonald's, vediamo tutto spiattellato, mescolato in questo, sì, grande frullatore.
Esatto, non sei sbagliato, non, se appunto ti senti strano, se provi un disagio o un malessere, e sei, puoi sentirti guardando questo film, credo, meno solo, meno inadeguato, meno diverso, che non è illegittimo essere matti o squilibrati o anche infelici. E in questo film c'era veramente tanta vita esposta in modo molto strano e assurdo, ma questa appunto è la dimostrazione che non si è meno vivi se si prova un'inquietudine, un disagio.
E quello che è capitato a noi, mi sento di poter dire, è che siamo passate attraverso, in questa visione, questa inquietudine che lui ci ha proposto, questa violenza, ma l'abbiamo trasformata in qualcosa che ci ha reso un po' più felici. E quindi è successo qualcosa di molto emozionante. L'arte fa anche questo. Quindi grazie a Linda,
grazie a te,
e grazie al Fit Festival che ci permette di vivere delle esperienze fortissime. E ora musica
con il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano.
Eh sì, abbiamo scelto un pezzo che non ha niente a che fare con Rodrigo Garcia, proprio perché come lui vogliamo spiazzarvi.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?
questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, e andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà.
Ciao, volevamo dirti che sei un grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao!
www.fitfestival.ch.
Eccoci, siamo qua tornati al bar I Portici di Lugano. Abbiamo appena sentito Ragazzi della Via Gluck di Adriano Celentano ed è giunto il momento della nostra tavola rotonda. Quindi sono qua con Elena, pronte a affrontare il tema di oggi, sesto giorno di puntata. Quindi la creazione degli animali sulla terra, uomo e donna, e l'amore. L'amore fra uomo e donna, proprio amore carnale, ma anche amore più in generale come segno di pace e di accettare dialogo con gli altri. Però prima di tutto volevamo introdurvi con questo estratto dei 10 audio dei 10 comandamenti di Benigni sull'amore, che secondo noi non c'è modo migliore per farlo. Quindi ecco. Arriviamo subito. Godetevelo perché è veramente bello e dovreste vedere tutto il filmato.
Sì, è molto emozionante. Poi Benigni riesce, secondo me, a trasmettere bene quello che vuole dire. E,
ecco, andiamo, ecco, siete pronti e non perdetevi una parola.
Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, a amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi, e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore.
Ecco, abbiamo sentito questo pezzo di Benigni e io sinceramente mentre lo ascoltavo mi sono venuti i brividi, è veramente toccante e commovente. Quindi, allora, il Fit Festival di quest'anno ha come tema l'amore e Benigni dice dovete amarvi. È bellissimo come messaggio, è bellissimo anche il messaggio che è stato scelto dalla direttrice Paola Tripoli di dare il tema dell'amore al Fit Festival, perché abbiamo bisogno di amore.
Sì, esatto, Benigni dice affrettiamoci ad amare e quindi in questo senso c'è proprio questa necessità di dare e ricevere amore. E penso che l'amore sia anche un modo per unire varie culture, varie popolazioni e quindi come a creare una sorta di massa unica, omogenea, in cui molto variata, in cui si possono scoprire cose diverse da quello che siamo, ma necessaria come l'amore.
Benigni dice anche che tutto è fatto d'amore e quindi anche un semplice gesto è fatto d'amore, anche un semplice aiutare una persona è amore e trovo bellissimo questa cosa che dicevi anche te, e quindi anche non pensiamo solamente all'amore come due persone in relazione fra due esseri viventi, pensiamo all'amore in generale con i termini più ampi, i fiumi, le case, le strade, tutto è amore, perché se una cosa è fatta con amore, è fatta di amore.
Sì, hai proprio ragione, bellissime le tue parole. E adesso vi lascio a Sofia che ci parla di Love.
Sì, eccomi. Volevo parlarvi di questo film che appunto si chiama Love e tratta di una semplice storia d'amore, come dice il regista Gaspar Noé. Ho scelto questo film perché appunto il tema principale di questa edizione del FIT è proprio l'amore e in quale modo più bello si può parlare d'amore se non attraverso l'arte. Ce lo stanno dimostrando gli artisti di questo festival, ma oggi volevo parlarvi un attimo di cinema. Allora, Love è un film per chi è in cerca di emozioni e immagini molto forti, è molto esplicito e tratta appunto di una storia d'amore e appunto Gaspar Noé ce lo racconta attraverso ogni dettaglio letteralmente, e potremmo dire però che il suo approccio è quasi documentaristico perché non esprime mai un giudizio di ciò che accade, né positivo né negativo, lui documenta. I protagonisti sono Murphy ed Electra, il film ripercorre tramite dei flashback le loro esperienze che porteranno proprio all'autodistruzione della loro relazione. Appunto il film è molto esplicito, ma secondo me la poesia non manca, perché proprio Gaspar Noé ci dimostra come questi due aspetti possono essere insieme. Poi personalmente una cosa che amo molto sono i brani che sceglie, cioè li adoro tutti, infatti ho molte playlist e li ascolto quotidianamente. E ecco sì, grazie. Ora c'è Melanie, giusto?
Giusto, giusto. Ed ecco, il prossimo 1° novembre sarà il 12° anniversario della morte di Alda Merini, poetessa, aforista e scrittrice italiana. Vorrei dunque omaggiare questa grande donna che ci ha lasciato in eredità le sue meravigliose poesie che parlano di emozioni profonde e ci ricorda la semplicità di essere umani. In questa semplicità c'è anche un'energia così grande, globale, che è l'amore. E quindi ora vi leggerò una sua poesia che si intitola «Non ho bisogno di denaro». Non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori, detti pensieri, di rose, dette presenze, di sogni, che abitino gli alberi, di canzoni, che facciano danzare le statue, di stelle, che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.
Wow, ok. È una bella poesia, ma tu l'hai letta in un modo che mi ha dato un tono, mi hai davvero presa. Wow,
grazie,
molto
mille.
Bella.
Grazie.
Direi che è il modo migliore per concludere questa puntata di oggi. Abbiamo sforato di qualche minutino, ma ce n'era il bisogno, perché bisognava concludere con questo ambient, con questa meravigliosa poesia. E nulla, qui con noi fuori c'è Ruth Childs, noi vedremo il loro spettacolo stasera, Fantasia, e quindi ora andremo ad intervistarli per strappargli qualche piccolo segreto o curiosità che vi riproporremo domani in intervista. E nulla, ci salutiamo, noi siamo sempre qui al Bar ai Portici dalle 12.30 alle 13.30, ma vi ricordiamo che domenica l'ultimo appuntamento, quello finale, sarà alle 18. E ciao ciao, grazie mille per averci ascoltato e ci vediamo stasera o all'Hack per Ruth Childs Fantasia oppure per Simone Grab che farà lo Sleeping Concert. Ciao a tutte! Vi lasciamo in un modo un po' diverso con una canzone scelta
sì.
da Sofia.
Eccoci qua alla fine di questa puntata, vi lascio questo brano che ho scelto appunto proprio da Love, ovvero Is There Anybody Out There dei Pink Floyd. Buon ascolto.
Grazie mille.
Out there. www.fitfestival.ch.
Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Fit!
Fit!
Fit!